Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Roma, dove abbiamo in linea Piero Di Girolamo. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Piero.
Buonasera a voi tutti e grazie a Dario che si è ricordato di me, che ormai sono un personaggio quasi preistorico della radiofonia.
Preistorico, tu hai lavorato tantissimo nella radiofonia e radio private come conduttore a Radio Dimensione Suono, no?
A parte Radio Dimensione Suono, che è arrivata nel momento in cui avevo 20-21 anni, quindi nel momento di maturità.
Ci ricordi che cosa facevi a Radio Dimensione?
Iniziamo a parlare del fatto che io già a 16-17 anni facevo le cosiddette radio libere, che erano nate da poco, era il 1976-77, io sono del 1960, quindi ho 60 anni oggi, e io subito mi misi in contatto con degli amici che avevano fondato queste radio e ho partecipato a tantissime radio, tra cui una certa Radio Onda Sonora, che in quel momento a Roma aveva uno tra i primi 2-3 ascolti in assoluto, era tra le più ascoltate radio, anche se non faceva programmi proprio tutti dedicati ai giovani, era un misto, alcuni facevano programmi giovanili, altri facevano programmi di dirette telefoniche, che a metà degli anni 70, con quattro linee e un mixer professionale della Argentini e uno studio veramente bello all'epoca, per il 1975-76, era una delle radio più ascoltate a Roma in assoluto, insieme a GBR, perché c'era GBR all'epoca.
Era una radio famosa, GBR, sì.
Esatto, radio e televisione. E io fui chiamato, insieme ad un certo Teo Bellia, che ora è direttore di doppiaggio, a questa GBR. Fummo chiamati, poi videro che noi eravamo ancora 17enni praticamente, eravamo minorenni,
ebbero
delle remore. Esatto, eravamo adolescenti, eravamo molto bravi a fare radio. All'epoca, io mi ricordo, facevamo volare i dischi da un piatto all'altro. Era il cosiddetto periodo del disco lancio.
C'era moltissima disco music in quel periodo, no?
Sì, 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 quasi tutta disco music.
E quindi diciamo siamo proprio, quello era il periodo degli albori dell'emittenza privata italiana, no? Prima ancora che venissero regolamentate.
Sì, si lavorava con i torrents, si lavorava con delle apparecchiature che erano praticamente quelle di casa,
sì.
Praticamente i mixer erano addirittura delle scatolette autocostruite, insomma.
Nel frattempo che cosa è successo? Ti sei stufato? Perché non lavori più alle radio?
Allora, io no, ti racconto, sono partito per il militare nel 1979 e sono ritornato chiaramente nell'80, ti permetto, ho fatto il militare nelle trasmissioni, guarda caso.
Bene.
Hai capito? Per cui mi sono un po' rafforzato con gli apparati che c'erano allora alla scuola delle trasmissioni a Roma. E quando sono uscito, 2 settimane dopo praticamente, mi contatta un mio carissimo amico che aveva fatto radio con me in un circuito nazionale, perché nel frattempo c'erano anche i circuiti nazionali, poi non c'era il network. E io avevo lavorato in un circuito nazionale, quindi praticamente c'avevo la copertura nazionale come i network adesso. E mi contattò e mi disse: guarda, c'è questa radiodimensione suona, è una radio in crescita, così colà, se vieni ti prendono sicuro, perché ci hanno bisogno di uno la mattina presto dalle 7:30 alle 9. Vado lì, parlo, vado la domenica addirittura a parlare con Mario Tagliaferri, che è una voce storica italiana della FM italiana, che era il direttore e uno dei soci fondatori di Radio Dimensione Suono, e praticamente il lunedì mattina io stavo lì in diretta dalle 7:30 alle 9. Una favola adesso non esiste più questa maniera di porti in diretta in radio, assolutamente. Adesso si passa per provini, contro provini, devi dare una dimostrazione, devi fare il numero zero, eccetera, eccetera. Veramente è una cosa che io non è che apprezzo molto, perché quello che tu puoi dare in diretta non lo dai certamente in un numero zero. Poi questa è una maniera mia di vedere le cose. E mi sono trovata a Radio Dimensione Suono, e improvvisamente Radio Dimensione Suono è diventata una grande radio, la prima in ascolto a Roma, sui 100-300 MHz. Mi ricordo benissimo che sono andato insieme a Mario, a Roberto e ad altri a tirare sulla l'antenna, il palo dell'antenna, per mettere non i dipoli, perché all'epoca c'erano i dipoli, ma Radio Dimensione Suono fu la prima radio, almeno qui a Roma e Lazio, ad avere le antenne praticamente della Caterain a forma di, non di dipolo, ma di pannello, come i pannelli dei cellulari, tanto per capirci. E quindi la radio si sentiva perfettamente in tutta Roma e gran parte del Lazio, addirittura nei sottoscala, nei garage si sentiva, ed è stata la prima radio a Roma ad avere un trasmettitore da 5 kW, all'epoca targato Telenor, e chiaramente aveva il miglior segnale, ed ecco perché era la più ascoltata, ebbe delle punte di 700.000 ascoltatori al giorno, immediatamente dopo Radio 1, questo su 1000 canali si può trovare, del 1982-83 penso, 700.000 ascoltatori immediatamente dopo Radio 1, che era 900.000 ascoltatori a Roma.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, Piero Di Girolamo, ex conduttore radiofonico di Radio Dimensione Suono, poi ha collaborato con altre radio, come ci sta raccontando, e dunque nel frattempo poi è cambiato molto il modo di fare radio. Oramai siamo finalmente passati alla radio digitale, non so fino a quando, se ammazzerà il mondo della radiofonia, perché oramai ci sono parecchi dubbi intorno a questo famoso switch off che arriva anche per la radio. Tu hai seguito moltissimo anche il discorso dei satelliti, no? Come mai, per esempio, c'è stato un periodo in cui ci aspettavamo tutti quanti che potesse decollare il satellite, poi alla fine sta andando tutto via internet. Tu pensi che il satellite possa offrire ancora delle possibilità alla radio? Sai, ti ricordi quell'esperimento che fu fatto qualche anno fa per coprire il continente africano con la radio diretta da satellite, e poi fu abbandonato perché fu un flop clamoroso?
Allora, flop clamoroso sì, ti spiego il perché. Per il satellite purtroppo ci vuole praticamente un'apparecchiatura fissa, che non te la puoi portare in tasca per ascoltare la musica come fanno i giovani adesso e come fanno tante persone adesso. Lo facciamo anche noi appassionati di musica, sessantenni diciamo, che ci piace ancora sentire la disco music, eccetera eccetera. Il problema del satellite è che tu devi stare fermo davanti a un apparecchio, perché l'antenna deve stare ferma, puntata al satellite. Ecco il problema per cui si è diffuso a livello televisivo, perché a livello televisivo devi stare lì davanti seduto, ma non dal punto di vista radiofonico. Poi è entrato internet, e con internet abbiamo avuto la pulizia del segnale digitale, che con le onde corte o con le onde medie anche era praticamente impossibile. Ti ricordi negli anni 70 quando ascoltavamo Radio Lussemburgo, Radio Mosca, Radio Praga, sono in lingua italiana,
onde medie.
Nelle onde medie e nelle onde corte erano. Io mi ricordo che era fantastico, perché tu praticamente di sera nell'autoradio della macchina selezionavi Radio Lussemburgo oppure Radio Mosca. Radio Mosca era sui 1539, io me lo ricordo kilohertz, e Radio Lussemburgo era nei su 1440 kHz.
Correggo, 1548 Radio Mosca, 1539 Deutschlandfunk, per la quale ho lavorato io, 1530
sì,
ecco. Radio Vaticana. Erano tutto uno vicino
là. Dopo tanti anni ho fatto un po' di coso,
mistake,
di errori
in inglese.
Però i 1440 di Radio Lussemburgo,
sono
te li
quelli,
posso confermare,
storici.
Erano quelli, i famosi 208 metri che i disgiochi di Radio Luxembourg facevano, 28 Radio Luxembourg. Io me lo ricordo benissimo, ancora mi viene la pelle d'oca quando lo ricordo. Allora, tu devi sapere, un piccolo inciso, che tutta questa gente che vedi in televisione come Amadeus, Fiorello, eccetera eccetera, tutti hanno cominciato e imparato da Radio Lussemburgo, tutti, non ce n'è uno che non
Radio
ha ascoltato
Lussemburgo, ma anche Radio Monte Carlo, no? Io ricordo che
sì,
l'unica
certo,
alternativa alla RAI all'epoca era Radio Monte Carlo, ti ricordi?
Sì, Ettore, c'era pure
Andemna,
Capodistria,
che andava su sia su Radio
sì,
Monte Carlo
sì,
che Tele Monte Carlo, erano quelle le radio che
ecco, tra parentesi,
Radio Monte Carlo, Radio
parolina,
Capodistria, Radio Lussemburgo, queste erano le alternative.
Una parolina la volevo lanciare per Barbara Marchand, che in un secondo periodo ho conosciuto nei primi anni 2000, quando già aveva un pochino lasciato la RAI, Radio Televisione Italiana, e è stata lei che mi ha condotto anche all'esperienza della radio web, perché un amico suo carissimo aveva una radio web e lì ho trasmesso per 4 anni, ho fatto un programma che si chiamava 70 Disco fino al 2017, praticamente 2018.
Adesso la web radio non c'è più?
No, io personalmente la web radio non la faccio più e non ho più intenzione di farla, perché purtroppo ho dei problemi a livello di salute, ecco, diciamo così, e non ho più il tempo di prima di fare web radio. Ho dovuto rifiutare addirittura una proposta da parte di un emittente che trasmette in DAB qui nel Lazio, e non solo nel Lazio. Ho dovuto rifiutare perché veramente non sono in condizioni fisiche, purtroppo.
Piero, io purtroppo mi dispiace quest'ultima cosa che stai dicendo, purtroppo devo dire che è il tempo che abbiamo a disposizione è sempre molto limitato, scarsi 10
sì,
minuti che abbiamo già abbondantemente superato. Volevo
sapevo,
giusto dirti, chiederti una battuta finale: che dire dei programmi per l'estero della RAI, no? Che non esistono più da una decina di anni.
Da decenni ormai, sì, da decenni. Però ti dico che le antenne, sì, alcune le hanno smantellate a Prato Smeraldo, ma alcune ci sono ancora, te lo dico, perché ci sono di recente ed è relativamente vicino a casa mia, a meno di 10 chilometri. Per me è stata una grossa perdita, lo sai, perché erano notiziari senza l'ingerenza politica del governo, a differenza dei notiziari interni che abbiamo oggi, dove chi comanda dice quello che gli pare. Ma questo è un altro discorso.
Questa domanda era doverosa perché proprio in questi giorni è stato pubblicato un libro che parla di Rai Stereo Notte. Ha detto: ragazzi, ok, Rai Stereo Notte era un ottimo programma, ma ricordiamoci che era sotto l'egida della Direzione Servizi Giornalistici e Programmi per l'Estero della Rai, no? Quindi
sì, ci ha lavorato anche una carissima mia amica con cui ho fatto radio per diversi anni, Luciana Biondi. Devo dire che dal punto di vista di programmazione era una programmazione d'élite, quindi dedicata a delle persone che si intendevano di musica, però nello stesso tempo diffuso in onde medie era veramente una chicca.
Allora una brevissima battuta ancora prima di chiudere. Sai, in questo periodo si vedono spiragli interessanti per la radiofonia, soprattutto dicevamo quella digitale in podcast. Ultimamente anche i giornali quotidiani, quelli abituali che noi andiamo in edicola a comprare, che hanno la loro edizione sul web, si stanno arricchendo di contenuti, no, audio, di podcast, e poi le radio pubbliche si arricchiscono di contenuti culturali. Vedi effettivamente un futuro per la radio, soprattutto quella digitale sul web, quella in podcast? Che un tuo pensiero su questo, Piero?
Per me la radio andrà tutta in podcast, come anche sta succedendo per Rai Play, per quanto riguarda anche la televisione oltre che la radio, perché ti permette di scegliere programma che vuoi, allora che vuoi. Questo è il podcast.
Vabbè, la cosiddetta radio on demand. Allora, dall'altro capo del telefono da Roma, Piero Di Girolamo, grazie per essere stato con noi ospite in Radio Magazine. Spero di risentirti quanto prima per parlare anche di altri argomenti, ok?
Ciao, grazie Dario, saluti a tutti.
E fin qui la nostra chiacchierata con Piero Di Girolamo in collegamento telefonico da Roma, ex conduttore di Radio Dimensione Suono e di altre emittenti radiofoniche italiane. E ora diamo la linea a Gabriele Barbi, che ci parlerà dell'uscita del libro dedicato all'attività di Rai Stereonotte.
Rai Stereonotte, a cura della direzione servizi giornalistici e programmi per l'estero. Seguiva una sigla musicale, un brano scritto appositamente da Roberto Colombo intitolato Viaggiando, e iniziava così uno dei più affascinanti programmi musicali di Radio Rai. Con l'apertura delle reti in FM e il fenomeno delle radio private, la Rai tentò il rilancio della radiofonia aprendo tre nuovi canali l'8 novembre 1982, Rai Stereo 1, Rai Stereo 2 e Rai Stereo Notte, canali dedicati ai più giovani e di taglio più innovativo rispetto a Radio 1 e Radio 2, ascoltabili anche sulle onde medie, che invece continuavano a trasmettere i loro programmi di stampo più tradizionale. Rai Stereo Notte, ideata da Pierluigi Tabasso, innovativo dirigente Rai, diventava il proseguimento musicale notturno di Rai Stereo 1 e Rai Stereo 2 sulle stesse frequenze in FM. Il successo fu dovuto in gran parte alla formula che prevedeva l'alternarsi nel corso della notte di quattro conduttori liberi di proporre all'interno del proprio spazio generi musicali difficilmente ascoltabili nel corso della programmazione diurna e serale. In un libro il racconto di chi ha acceso la radio alle notti degli italiani. Un articolo di Luca De Gennaro pubblicato il 4 gennaio 2021 sulla stampa.it. La radio è essenzialmente un elettrodomestico mattutino. Gli ascolti più alti, i numeri che servono al mercato pubblicitario, si fanno la mattina presto con i notiziari e i morning show. Accendere la radio è da sempre una delle prime mosse istintive di chi si è appena svegliato. Ma il fascino della radio, non c'è dubbio, è tutto nella notte. Perché quando scende quella che gli esperti radiofonici americani chiamano The Black Curtain, la tenda nera, quando la vita di chi non dorme è avvolta dall'oscurità, quando chi ascolta è spesso da solo, la voce della radio diventa più vicina, tiene compagnia, racconta mondi nei quali proiettarsi con l'immaginazione e le canzoni. La radio viene usata di mattina e amata di notte. La notte è il momento in cui alla radio puoi osare. Alcuni tra i più storici disc jockey si sono fatti conoscere di notte, come il maestro di tutti, John Peel della BBC, e il Wolfman Jack, celebrato in un'indimenticabile scena notturna del film American Graffiti. L'uomo notturno è un ascoltatore attento, a cui la radio deve offrire molto più di un rumore di fondo. Bisognerà quindi confezionare un programma che esalti il suo bisogno di rapporto con la realtà che lo circonda. Così diceva Pierluigi Tabasso, il dirigente della Rai che nel 1982 lanciò un programma radiofonico rivoluzionario che oggi viene raccontato in Rai Stereonotte il libro, curato da Giampiero Vigorito che esce per Jacobelli Editori. Era un programma unico per diversi motivi, lungo 6 ore, in onda a reti unificate sulla banda in FM di Radio 1 e Radio 2, ogni notte, da mezzanotte in poi, condotto non da DJ urlacchianti, bensì da critici ed esperti di musica che cambiavano orario ogni sera e proponevano selezioni musicali libere senza una playlist prestabilita. In pratica, tutto ciò che di meno canonicamente radiofonico potesse esistere, in un mondo in cui è l'abitudine ad ascoltare le stesse voci e le stesse canzoni alla stessa ora e creare la famosa fidelizzazione di cui gli esperti di marketing riempiono le slide. A Rai Stereonotte, invece, si faceva radio perché era bella farla così. Una radio figlia dello spirito libero che ci si portava dietro dal decennio appena trascorso e di quella scuola spontanea che erano state le radio della sinistra romana, da Radio Blu a Radio Città Futura. Raccontare la storia di Rai Stereonotte, come il libro fa con i contributi personali dei tanti conduttori che si sono alternati al microfono in quegli anni e di molte celebrità di oggi che allora ne erano fedeli ascoltatori, serve anche a rendersi conto di come la Rai fosse, per iniziativa di alcuni dirigenti illuminati, all'avanguardia nella proposta musicale. Lo ricorda bene Carlo Massarini nella sua puntuale prefazione al libro, che va a ritroso fino ai primi anni 70, quando le radio private non esistevano ancora e programmi come Per voi giovani e Pop Off ci facevano ascoltare per la prima volta Bob Marley, Bruce Springsteen, David Bowie, il progressive rock e i cantautori italiani. Un'eredità culturale che avrebbe attraversato gli anni 80 delle reti stereo della Rai fino ai primi 90 di Stereodrome e Planet Rock, che andavano in onda subito prima di Rai Stereo Notte e a mezzanotte le passavano il testimone, creando una logica fascia oraria dedicata alla musica di alta qualità che cominciava all'ora di cena e finiva alla colazione del giorno dopo. Leggendo il libro si capisce che questo valore, questo tratto distintivo della Rai rispetto alle radio private, avrebbe dovuto essere preservato e scolpito nelle tavole della legge del servizio pubblico radiotelevisivo italiano per l'eternità. Invece Rai Stereo Notte e Planet Rock caddero vittima della mannaia della Rai dei professori, che cancellò con un colpo di spugna i più rappresentativi programmi musicali della radio nazionale, malgrado il successo sbalorditivo e le centinaia di migliaia di ascoltatori raggiunti ogni notte in tutta Italia. La storia di Rai Stereo Notte, raccontata in questo affascinante compendio di ricordi, si ferma lì, al 1995, anche se dal 2001 il marchio è tornato a vivere su Rai Radio 1 e la storica sigla Viaggiando, scritta da Roberto Colombo, continua a farsi sentire nell'aria, seppur in orari ridotti e con nuovi conduttori. Tra le voci storiche di allora c'è chi è diventato direttore di rete o di TG, chi ha continuato ad occuparsi di musica, radio o giornalismo, chi ha cambiato mestiere e chi purtroppo ci ha lasciato, troppi. Guardarsi indietro di 40 anni con questo libro significa riscoprire il grande fascino, ben espresso dalla storica foto dell'album The Night Fly di Donald Fagen, uscito proprio nel 1982 e usata come copertina del libro. Di una radio fatta con amore, rispetto per il pubblico e tanta passione, come recitava lo slogan di Rai Stereo Notte, per chi vive e lavora di notte.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Le azioni di Twitter hanno perso fino all'8,3% nel pre-market prima di assestarsi su una perdita del 6,4% dopo che venerdì scorso i social media ha escluso in modo permanente il presidente uscente degli USA, Donald Trump. Lo scrive Bloomberg, ricordando che Trump ha oltre 88 milioni di persone che seguono il suo account. Torna il Consumer Electronic Show di Las Vegas, 5G e intelligenza artificiale in primo piano quest'anno. Inoltre la pandemia spinge quest'anno su telemedicina e realtà virtuale per la scuola. Questi sono i trend principali che segneranno l'edizione 2021 di quella che è definita la fiera tecnologica più popolare al mondo, quest'anno solo online per la pandemia. A seguito dell'emergenza sanitaria, molti dei settori tecnologici punteranno su soluzioni, prodotti e servizi nati per far fronte alle sfide create dal nuovo coronavirus. Ecco allora che il 5G diventa catalizzatore per l'avvento di nuove piattaforme che rendano possibile un rapporto veloce e sicuro tra medico e paziente, anche tramite il collegamento di dispositivi indossabili che monitorano la salute delle persone 24 ore su 24. Alla fiera, che inizia il 13 gennaio, è previsto un incontro in cui gli esperti parleranno di come l'innovazione del 5G potrà ridurre le disparità di salute in tempi in cui prevenzione e cura assumono significati globali e condivisi. Intrattenimento ancora farà la parte da leone per questi lunghi mesi a casa e si punta sulla tecnologia di visione 8K. Samsung, LG e Sony sono già pronte, mancano però ancora i contenuti. Un po' come è stato internet per alcuni anni, dove ci si chiedeva quali applicazioni potevano essere utili. Oltre alla telefonia mobile, si parlerà anche di automazione sul posto di lavoro e sistemi di protezione informatica per le smart city. La trasformazione digitale del paese produrrà i risultati che auspichiamo se tutti i cittadini potranno beneficiarne, grazie a servizi e tecnologie che migliorino davvero la qualità della vita delle persone. Lo ha detto il ministro Paola Pisano su un post sui social anticipando le novità su digitalizzazione e innovazione contenute nella manovra per il 2021. Da quest'anno, spiega Paola Pisano, il fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione da 50 milioni inserito nella legge di bilancio diventa stabile. Potrebbe essere Hyundai il partner automobilistico per affiancare Apple nel progetto della sua prima vettura elettrica ad alta tecnologia, conosciuta come Project Titan. Come riferisce il periodico specializzato Auto Evolution, la notizia era stata diffusa inizialmente dal sito web coreano Antyung, che aveva ripreso i rumors su una collaborazione produttiva per poi passare anche nei notiziari del canale televisivo Korea Economy. Poi è stata la stessa Hyundai a dare una conferma ufficiale della trattativa in corso, anche se ha tentato maldestramente di celare che dietro dietro ci fosse l'Apple. Hyundai potrebbe aiutare Apple nel realizzare un'auto elettrica parzialmente o completamente autonoma con maggiore facilità rispetto ad altri partners. Successo dell'esperimento per l'internet del futuro. Pacchetti di informazioni immagazzinati in particelle di luce sono stati trasferiti con un'efficienza del 90% lungo una fibra ottica di 44 km. Il risultato avvicina l'internet quantistica, basata sulle bizzarre regole che governano il mondo di atomi e particelle e che promette di essere ultra sicura in quanto praticamente inviolabile. Pubblicato sulla rivista PRX Quantum, l'esperimento è coordinato dal Fermilab in collaborazione con l'Università di Chicago.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.